direttamente dagli stand di Allora Crealo in Piazza Fiera a Trento.
Well, I'm not a crook.
Samba News, Orange Edition.
Letta da Crealo in questa seconda giornata del Festival dell'Economia di Trento. Il sole oggi è tornato a splendere sulla nostra città e sta sempre più entrando nel vivo questa bella kermesse. Diamo il buongiorno anche ad Anna.
Ciao,
che
Benjamin.
È qui con me.
Benvenuto anche per te. E soprattutto benvenuto al nostro carissimo ospite Andrea Tomasi, giornalista dell'Adige, che sarà con noi in questa mezz'oretta. E esatto. A parlare, a discutere riguardo a ciò che ci attorna in questi giorni.
A come la stampa parla del festival e poi anche di altri argomenti.
Cominciamo direi dalla rassegna stampa locale.
Certo, cominciamo subito. Allora, partirei dall'evento che ha segnato un po' l'inaugurazione del festival, l'intervento di Eric Meskin. E lo tratterei partendo dall'articolo che dedica a questo evento che si è svolto ieri pomeriggio alle 17 il quotidiano L'Adige. L'Adige titola Meskin: il voto non tutti i giorni, la democrazia diretta ai giudizi della rete, meglio la democrazia rappresentativa. In un articolo dell'ex direttore Paolo Ghezzi si parla di come le tecnologie facilitino l'espressione della volontà popolare, ma ciò non fa sì che assicurino anche che i cittadini siano meglio informati. E qui si entra un po' magari anche a gamba tesa, diciamo, nelle tematiche di queste ultime elezioni. C'è una forza, un movimento che ha puntato molto sulla democrazia attraverso la rete, e quindi c'è, oltre a una bocciatura sostanziale che c'è stata anche dalle urne, c'è anche una bocciatura accademica, possiamo dire così. Poi in questo articolo è interessante anche una piccola nota che fa Ghezzi, che critica Eric Meskin per il fatto di aver dato un taglio troppo analitico all'incontro, di aver esposto dei modelli matematici che hanno addirittura fatto scappare qualche spettatore. Questo non era mai successo, e questo va forse un po' contro quel taglio divulgativo che si vorrebbe dare al festival. Un altro argomento molto caldo in questa edizione del festival riguarda il ruolo delle donne nella classe dirigente. Ne abbiamo parlato diffusamente anche ieri quando abbiamo avuto ospite il professor Collini. Questo è stato proprio uno degli argomenti che abbiamo trattato con lui. Se ne è parlato ieri pomeriggio in Sala Filarmonica con un confronto tra l'avvocato Giulia Bongiorno, la presidente Rai Anna Maria Tarantola, Cristina Scocchia di L'Oreal, Daniela Del Bocca dell'Università di Torino e l'assessore provinciale Sara Ferrari. Quote rosa necessarie per valorizzare le donne, è il titolo che fa il Trentino nel resoconto di questo evento. Sono due gli interrogativi cardine di questa conferenza. Il primo: come mai, a fronte di una scolarizzazione femminile che nel 2012-2013 ha superato quella maschile in quantità e qualità, stipendi e compensi delle donne sono ancora del 30% inferiori? E il secondo: come mai, se in tutti i paesi europei l'occupazione femminile è sempre stata in costante crescita, in Italia, dopo un'iniziale crescita, le donne occupate hanno cominciato a diminuire? Quindi un problema in più per il nostro paese rispetto agli altri competitor, agli altri paesi europei. E torniamo ancora all'Adige, venendo al tema che viene dato in apertura. L'Adige apre col titolo Del Rio salva l'autonomia. Il braccio destro di Renzi è intervenuto ieri nel tardo pomeriggio all'auditorium Santa Chiara. La lettura del suo intervento, che viene dal giornale di Via delle Missioni Africane, è proprio una apertura nei confronti delle autonomie, autonomie che vengono definite protagoniste di sviluppo, Del Rio promette al Trentino in ansia per i bilanci, regole certe e capacità di spesa e ha annunciato che il governo farà presto una proposta complessiva e stabile. E poi un virgolettato, noi pensiamo che le autonomie speciali possano diventare di nuovo protagoniste dello sviluppo del paese con regole certe e con capacità di spesa. Anche se si osserva come il sottosegretario è stato parco di parole sulla trattativa ancora in corso con la provincia per un nuovo patto sui rapporti finanziari con lo Stato, quindi non si è tutto sommato sbilanciato più di tanto. Il Corriere del Trentino porta invece un'interessante intervista ad uno dei protagonisti della giornata di oggi, il ministro all'economia del governo Renzi, Piercarlo Padoan. Intervista che viene riportata dal giornale a pagina 4, se riusciamo ad arrivarci, ecco, qui siamo un po' precari, diciamo, comunque ci siamo riusciti. Il titolo che fa il giornale è «Giovani, l'Italia ha bisogno di voi, Padoan sarò soddisfatto solo quando registreremo nuovi posti di lavoro». Il ministro osserva come questo voto delle europee ci dà la credibilità e la forza per presentarci ai partner europei con delle proposte, tracciando una via da seguire utile a tutti, quindi non più come in qualche modo dei soggetti che devono trovare una legittimazione che forse non hanno, come è stato magari in passato. E poi un consiglio ai giovani da parte del ministro: i ragazzi colgano ogni chance di prima occupazione anche all'estero, ma il paese necessita del loro talento per cambiare. Quindi ecco, c'è un po' una questione in cui occorre un bilanciamento tra la possibilità di andare all'estero, ma far sì che questa non sia una fuga che toglie al paese delle energie. Un altro intervento interessante di un altro degli ospiti che interverranno oggi è quello che pubblica in prima pagina come editoriale il Trentino di Luigi Zingales, l'economista Luigi Zingales, che titola «La crescita e le classi dirigenti. Il nostro paese è fermo, il prodotto pro capite è lo stesso di 16 anni fa, i giovani non sembrano avere più un futuro». Zingales dice come spesso si tenda a dare la colpa di questo agli altri, gli esempi che fa i cinesi, la Merkel, l'euro, oppure allo Stato, la corruzione, la burocrazia e tutto il resto. Il ragionamento che fa Zingales è: se non è colpa degli altri e non è solo colpa dello Stato, quindi queste colpe ci sono ma non bastano a spiegare le difficoltà in cui versa il nostro paese, non ci rimane che ammettere che forse la colpa è nostra. Una classe dirigente miope e corrotta, un sindacato altrettanto miope e corrotto che ha fatto della difesa dell'esistente la propria bandiera. È colpa di tutti noi che difendiamo privilegi anche quando questi bloccano la crescita. La conclusione di Zingales è che dobbiamo trovare la volontà politica per un nuovo patto sociale in cui tutti siamo disposti a rinunciare ad una fettina dei propri privilegi in cambio del bene comune, la crescita. Ecco, quindi una posizione abbastanza dura quella di Zingales, e verrei anche, per magari parlarne col nostro ospite, ad un'altra questione che non è strettamente attinente al festival, che però riporta in qualche modo l'attenzione su un tema che c'è anche in questa edizione del festival. Si tratta del problema della quarta fascia, proprio un articolo di Andrea Tomasi che è qui con noi e con cui magari potremmo discuterne dopo. Il problema appunto delle insegnanti con diploma magistrale che hanno protestato perché con l'apertura della quarta fascia alle laureate in scienze della formazione primaria temono di essere sorpassate in graduatoria dalle neolaureate. Si parla di chi è stato abilitato prima del 2002, quindi il solito conflitto tra chi magari ha una preparazione maggiore in termini di studio perché ha raggiunto un titolo di studio più alto, però adesso si trova ai margini del mercato del lavoro, e chi è nel mercato del lavoro e rischia magari di perdere il posto per fare spazio. Certamente un tema che comunque si riallaccia in qualche modo anche agli altri affrontati. Finiamo qui il nostro sguardo ai giornali locali, diamo lo spazio al primo pezzo musicale, poi finalmente daremo la parola al nostro ospite per commentare insieme quanto ci propone la stampa locale. Grazie. E torniamo in diretta da Piazza Fiera con Samba News Orange Edition, in diretta dagli stand di Allora Crealo. Siamo in compagnia di Andrea Tomasi, giornalista dell'Adige, e partiamo magari con il nostro commento alle notizie del giorno proprio dall'articolo che appare oggi a pagina 23 dell'Adige, scritto proprio da Tomasi, che riguarda l'apertura della quarta fascia alle laureate in scienze della formazione primaria, quindi una questione sindacale abbastanza calda. Ieri c'è stata una protesta proprio a poche ore, mi pare, dall'apertura del Festival dell'Economia. Ecco Andrea, com'è diciamo la situazione, e c'è questa sorta, diciamo, di conflitto generazionale che mi sembra di aver letto tra le righe, insomma, oppure è una questione magari un po' più ampia, ecco.
E buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per l'invito. Sì, c'è un conflitto generazionale che non è solo un conflitto generazionale, nel senso che sì, ci sono le precarie della scuola che, come dire, guardano con invidia e con attenzione e le colleghe che sono di ruolo, ma c'è un conflitto anche fra diverse parti del mondo della scuola, perché è un mondo frastagliato, molto, molto particolare. Infatti ieri, quando poi abbiamo chiamato il governatore Rossi per chiedere che cosa ne pensava, qual era la sua linea sulla questione della famosa quarta fascia, e poi magari se volete vi dico qualcosa di più, lui giustamente mi ha chiesto: ma di chi stiamo parlando, di quali precari, di quali insegnanti? Perché il mondo appunto delle insegnanti è molto vasto. E stavamo parlando delle insegnanti magistrali, quelle con il diploma magistrale ante 2002, con riconoscimento dell'abilitazione, che temono che con l'apertura di questa quarta fascia in graduatoria provinciale si apra una diga che permetterà alle laureate in scienze della formazione primaria di entrare e scavalcarle in qualche modo, uso questo termine un po' forte. Parliamo di trentine, e sono circa una novantina le neolaureate a cui verrà assegnato un super bonus di oltre 72, non vorrei ricordare male, 72-75 punti. E il problema delle insegnanti, delle magistrali, è sollevato appunto dalle pagine del nostro giornale, e riguarda queste ma anche tutte le altre insegnanti provenienti da tutta Italia. Quindi la paura è che arrivi l'orda barbarica dal resto d'Italia e che, come dire, scavalchi le insegnanti che hanno lavorato anche per 5, 6, 10 anni nella scuola trentina, e che quindi rischiano di trovarsi senza lavoro.
Sì. Quindi c'è appunto il conflitto tra chi fatica ad entrare nel mondo del lavoro e che avrebbe vantaggio da questa misura, e chi invece è già dentro e teme per il proprio posto, una questione che si ripropone ciclicamente e che di solito vede magari risolversi meglio per chi è già dentro rispetto che per chi deve entrare e che fatica, specie in questo periodo, giusto?
Sì, potremmo semplificare fra i salvati e i dannati, no? E fra i dannati ci sono tanti giovani. Prima voi leggevate l'intervento di Padoan che diceva ai ragazzi, agli studenti: andate all'estero ma ritornate. Ho capito, è responsabilità vostra a livello di governo di fare in modo che ci siano le condizioni necessarie perché questi ragazzi tornino. E giustamente nell'intervento successivo che leggevi di Zingales, Zingales sostanzialmente risponde a distanza al ministro facendo un quadro della situazione italiana, che è una situazione fatta anche, non solo, ma anche di corruzione, anche di, come dire, malgoverno. Quindi chi oggi dice ai giovani: ah, ma dovete stare attenti, rientrate, mi raccomando, forse magari un minimo di analisi di coscienza dovrebbe farlo, visto che è quella la generazione che uso un termine forte, mangiato, dove oggi i giovani non possono più neanche presentarsi con il piatto in mano.
Un altro tema che mi sembra interessante da discutere proprio con un giornalista è quello della rete e l'informazione. Meskin ha detto: attenzione, non è detto che perché abbiamo la rete siamo più informati, in rete va di tutto, lo sappiamo sempre, ed è difficile riuscire a distinguere quello che è di qualità, quello che è vero, quello che non sono delle vere e proprie bufale. Ci sono dei siti che sono pressoché specializzati, ad esempio ricordo tempo fa era uscita la bufala che l'Unione Europea aveva dichiarato illegittimo il canone RAI ed era completamente infondata, o tanti altri casi che sono
sarebbe stata
all'ordine
anche una bella notizia,
giorno.
Detto fra di noi, sì, sarebbe sì, stata sì. Anche una bella notizia, diciamolo.
Era un po' poco credibile. Qual è secondo te il rischio che si corre ad avere una rete sempre più preponderante e sempre meno, diciamo, autorevole per il fatto che ci sono tante notizie di dubbia fonte e di dubbia attendibilità?
Beh, allora ci sono degli studi che dicono che il tempo medio trascorso in rete si aggira attorno ai 30-40 secondi, per cui sostanzialmente una lettura velocissima di una home page di una qualsiasi testata. Certo, il rischio di andare a leggersi cose che poco contano e poco fondate esiste ed esiste sempre. La rete secondo me è una ricchezza enorme, sta all'intelligenza di chi ne usufruisce, come dire, di andare a cercare i siti più, uso un termine un po' così, autorevoli, e quindi farsi un'opinione magari cercando più siti senza basarsi su una sola testata giornalistica se parliamo di giornali. Io qualche tempo fa, parlando con una carissima amica, mi sono sentito dire: ah, ma io le notizie le leggo su yahoo.it. ecco, forse un po' poco.
Ok. E come sta cambiando la presenza in rete dei giornali? Vorrei anche chiederti, visto che so che tu curi anche un blog, oltre al tuo blog, proprio curi anche un blog, mi pare, sul sito dell'Adige, giusto?
Sì, io curo due blog, uno per il giornale L'Adige, che è Bacio Accademico, dove si parla di scuola e università, poi un blog che co-curo, co-tutelo assieme a una collega che si chiama Emanuela Macri e si chiama Libera Uscita, ed è una cosa extra giornale. Allora, la rete per i giornali è sempre più importante da un punto di vista di strategia di comunicazione, perché, e lo dico anche come indegno rappresentante oggi del mio giornale, si cerca di raggiungere anche quelle fette di lettori che magari manco hanno mai toccato la carta del giornale. Quindi si cerca con noi, abbiamo il sito www.ladige.it, faccio un po' di pubblicità, e cerchiamo di raggiungere anche le fasce più giovani. Quindi sicuramente sul piano strategico sappiamo tutti che è sicuramente il presente e probabilmente sempre di più sarà il futuro. E poi esiste la questione dell'utilizzo della rete per il giornale, a servizio del giornale, e su questo dovremmo stare qui una buona giornata a parlare, perché qual è il rischio? Che ci si basi un po' troppo e si rimanga seduti con le chiappe sulla poltrona in redazione e ci si basi su quello che leggiamo sui vari siti, sono migliaia, anziché andare a verificare con mano, se possibile, le notizie. E la pigrizia data dalla rete sempre più forte, sempre più persistente, in realtà non è una novità di oggi, perché se vogliamo fare, come dire, un ragionamento un po' più ampio, possiamo dire che già con le agenzie di stampa e scatta il meccanismo della pigrizia, per cui nel momento in cui uno ha sul terminale le notizie, i take dell'ANSA, in qualche modo si sente a posto, coperto, e parlo di giornali anche nazionali, e quindi magari non c'è quell'approfondimento che forse, e dico forse perché io non c'ero, ero piccolo o non ero ancora nato, una volta forse questo approfondimento c'era.
Ecco, una domanda magari un po' difficile che vorrei farti: qual è secondo te il valore aggiunto della carta stampata, del giornale cartaceo, che ancora si mantiene ai tempi in cui l'accesso all'informazione è sempre più facile e a costo zero? Perché secondo te il lettore dice: ok, io investo, diciamo, qualche euro proprio per informarmi?
Beh, 1,20 euro, come direbbe il mio direttore. Quanto lo vendiamo il giornale? Non mi ricordo più. 1 euro e?
20.
E 20, ho detto giusto. 1,20€ investito nell'Adige, come direbbe il mio direttore, è 1,20€ buoni, ben investito. Al di là delle battute, credo che il giornale di carta oggi, che si chiami Adige, che si chiami Corriere della Sera, che si chiami come vogliamo, è un elemento di approfondimento personale che la rete non ti può dare. E non ti dà, perché le notizie sono sulla rete sono più compatte inevitabilmente, e perché io parlo anche da utente della rete, io insomma navigo anche parecchio, dopo un po' non ce la fai a leggere come leggeresti sulla carta. La carta ti dà una lettura diversa, e la carta ti dà un approfondimento che internet ti dà fino ad un certo punto. Poi chiaro, ci sono i maestri della navigazione in internet, per cui magari qualcuno riesce a navigare, a saltare di qua e di là e a farsi, come dire, un'opinione basandosi anche solo su quello che trova in rete. E io rimango dell'idea che ci sarà una convivenza, e ci spero onestamente che ci sia una convivenza fra carta e internet. Probabilmente la carta dovrà ripensarsi, essere sempre di più approfondimento e offrire un qualcosa di diverso dalla rete, perché altrimenti uno non è incentivato a comprarsi il giornale o a farsi l'abbonamento e semplicemente si legge le notizie sull'iPhone, sull'iPad o quello che è, o quello che sarà, perché non sappiamo ancora quello che sarà, e quindi a quel punto sì, si potrà parlare di condanna a morte della carta. Ma io spero e penso che ci potrà essere, come dire, uno scatto e un cambio di marcia anche su questo.
Perfetto, grazie ad Andrea Tomasi. Tra un po' passeremo alla seconda parte della rassegna con le notizie nazionali e passerò la linea ad Anna.
Eccoci ritornati in compagnia di Andrea Tomasi, Benjamin, e nel frattempo ci ha potuto raggiungere Vittorino Filippas, imprenditore, curatore di Allora Crealo, e prestato al mondo dell'educazione. Che insieme a noi dialogheranno sullo sguardo nazionale della rassegna stampa. E come abbiamo potuto vedere negli ultimi giorni, la maggior parte delle testate nazionali hanno messo in rilievo il significato quasi epocale della vittoria di Renzi alle europee. E in effetti questa vittoria va ben al di là di quanto abbiamo letto nei sondaggi, che infatti è stato raggiunto un 40% rispetto a quello che si prevedeva essere un poco più del 30%. E voi come valutate questa vittoria per l'Italia, se ve l'aspettavate, e se in un certo senso può dirsi l'inizio di una terza repubblica, se si può osare?
Proviamo a tentare una risposta.
Va bene.
Al di là del fatto che abbia vinto Renzi, secondo me è stato bellissimo il fatto che qualcuno abbia preso il 40%, cioè c'è stata una dichiarazione di unità verso un obiettivo, bellissimo, finalmente forse siamo meno frammentati, meno parrocchiali di una volta. Diciamo che Renzi è riuscito a mettere un po' di pepe nella normale politica, rottamatore senza distruggere tutto, diciamo un ricostruttore, quindi ecco, questo mi è piaciuto del suo programma. Il fatto che poi l'Italia sia unita su un programma di ricostruzione, ecco, io sono un incrollabile ottimista, quindi io ci credo, non sono tra quelli che dicono ma lui è uno che la racconta bene. Beh, intanto già uno che me la racconta male, insomma, un po' mi dà fastidio. Uno che la racconta bene, intanto l'ascolto, poi vediamo se le cose le fa, però
i presupposti.
Intanto, insomma, ecco, diamogli i punti che si merita e che si giochi le sue carte. Bravo.
Ottimo. E dunque, se le cose stanno così, se effettivamente si è smosso qualcosa, allora secondo voi per un giovane un giovane ha il diritto di essere ottimista in questo momento, secondo voi, e pensare che si stiano costruendo effettivamente le condizioni per una nuova classe dirigente, di cui il titolo?
Beh, guarda, io purtroppo sulla carta d'identità c'è scritto che ho 55 anni, ma ne ho in realtà 22, no? Io vivo nel mondo universitario e mi sento assolutamente coetaneo. Quindi noi giovani dobbiamo avere una incrollabile speranza, non dobbiamo trovare alcuna possibile scusa nella maniera più assoluta, cioè il governo deve fare qualcosa per noi, è una palla gigante, i professori devono spiegarci meglio, è un'altra scusa, i genitori non mi hanno seguito, è un'altra, cioè noi dobbiamo avere passione incrollabile, una voglia di fare che ci faccia battere con la testa qualsiasi barriera, e solo così riusciremo a fare qualcosa, a cambiare qualcosa. Anzi, guarda, una volta ho sentito un politico, non mi ricordo quale, un politico, cioè prima Repubblica, interrotto in una sua presentazione da un giovane che diceva: ma noi quando prenderemo i vostri posti se voi occuperete sempre quelle sedie? E lui ha risposto in maniera molto intelligente, ha detto: io sono venuto su questa sedia perché ho rubato il posto a chi c'era prima di me, e non, lui non si era alzato neanche per andare in bagno, gliel'ho proprio preso. Ecco, voi dovete prendere il mio posto dimostrando di essere meglio di me. Ecco, io vorrei che questo accada nelle nuove generazioni, che abbiano la voglia di sfidare le vecchie per migliorare.
E dunque questa vampata di ottimismo, secondo lei, appunto, il risultato delle europee avrà anche delle conseguenze sullo scenario politico locale?
Io penso e spero di sì. Lo scenario politico locale di solito, da quello che ho visto, è più stabile di quello italiano. Quindi forse, insomma, la stabilità sta un po' più di casa in Trentino. E di certo io spero che non sia una vampata di ottimismo, ma sia un forno di ottimismo che ci accompagna per i prossimi 100 anni, insomma. Poi io non li vedrò tutti 100, ma insomma, avendo 22 anni qualcuno mi vedrà.
Rimarrà questa intervista, perlomeno. E dunque, l'ultima domanda sulle testate nazionali. Si è aperto in questi giorni un dibattito sul fatto che i politici, quando perdono le elezioni, o hanno avuto qualche difficoltà di comunicazione con l'elettorato, o accusano i giornalisti di essere poco affidabili o aver travisato il loro pensiero. E quale occasione migliore per chiedere un tuo parere, Andrea Tomasi? Secondo te ci sono responsabilità di entrambi, cioè politici e giornalisti, oppure la responsabilità va ai politici che non sanno semplicemente perdere?
Allora, per quanto riguarda l'affidabilità, mi inviti a nozze, perché secondo me dire a un giornalista che non è affidabile è il miglior complimento che puoi fare ad un giornalista. Affidabile de che? Non sono sul tuo libro paga, non abbiamo mangiato la polenta insieme, quindi io, se sono un giornalista vero, faccio semplicemente il mio mestiere, racconto quello che mi hai raccontato e racconto tutto, non mi faccio indicare le domande e non mi faccio pilotare, come dire, nella scrittura delle risposte, così come premessa. E per quanto riguarda i politici che vincono e che perdono, cito Gian Antonio Stella che, come dire, bacchettando Beppe Grillo, ha detto: è un leader che non sa vincere perché non ha gestito bene il patrimonio di voti che aveva ottenuto in Parlamento, ma non sa neanche perdere, riferendosi alle europee. Quindi, e Stella non è il più lontanissimo dal Movimento 5 Stelle, a mio parere, quantomeno un giornalista che non ha... che è famoso anche per aver intervistato ampiamente Grillo e aver raccontato quello che forse le altre testate e i canali televisivi non avevano fatto. Torno sulla questione del ruolo dei giornalisti. Io credo che le elezioni europee siano andate come sono andate per un errore di strategia, fondamentalmente, del Movimento 5 Stelle, che ha alzato troppo i toni e ha fatto più paura che altro, soprattutto ad una platea, diciamo, di, esagero, il professore ha 22 anni, dico over 50, e quindi tutti quelli che non navigano magari con scioltezza sulla rete, dove invece i 5 Stelle marciano parecchio, si fanno sentire parecchio. Quindi ho sbagliato la strategia in questi termini, ha alzato troppo i toni. C'è da dire, questo lo dico da cittadino prima che da, nel mio piccolo, addetto ai lavori, c'è da dire che la grande stampa ha dato sì spazio ai 5 Stelle e forse non l'ha proprio trattato con i guanti bianchi, c'è da dire che neanche lui non scherzava in quanto a toni alti.
Ho capito, grazie. E si può dire in conclusione che gli argomenti più ricorrenti ultimamente riguardano, diciamo, la casa, il fisco, il lavoro. E una domanda brutale: da dove partireste per riaccendere i motori dell'Italia in questo momento? Ci sarebbe in particolare, a vostro avviso, una proposta dirompente da fare?
Non lo so, io ricette non sono la persona giusta a cui chiederle. E da osservatore dico una cosa: si parla molto di famiglia, si parla molto di giovani coppie, però se ci guardiamo anche in casa, anche nel bel Trentino, e lo posso dire perché il polso lo tengo direttamente, c'è molto da fare. Mi riferisco in particolar modo al reinserimento lavorativo delle donne dopo che c'è stata la maternità. E se ne parlava prima a microfoni spenti, una donna quando torna in campo dopo essere stata a casa ad accudire i figli deve usare l'ascia per rientrare e riconquistarsi il posto che aveva nell'ufficio pubblico o privato nel quale lavorava prima. Per cui magari delle politiche simili a quelle della vicina Austria in termini di sostegno alle famiglie e alla donna in particolare, donna e mamma, forse potrebbero essere un buon punto di partenza. Non so se, vista l'attuale crisi che stiamo vivendo e la carenza di denaro nelle casse pubbliche, abbiamo già perso il treno in questi termini, perché in passato avremmo forse potuto cogliere l'occasione. Io ci spero. E poi chiaramente tutta la questione legata all'avvio delle attività imprenditoriali dei giovani, e su questo qualche segnale mi sembra di vederlo, speriamo.
Chiederei adesso a Vittorino Filippa se è d'accordo su quanto ha detto Tomasio e appunto qual è la sua ricetta, da dove secondo me se ce la può dare, da dove è bene ripartire.
E neanche io sono un grande chef con le ricette. Diciamo l'unica cosa su cui io credo è nella volontà dei giovani di farcela. Purtroppo è una ricetta che non ha un riscontro immediato, il risultato non lo vedremo subito. Però diciamo, spingere i giovani all'autoimprenditorialità, non diventeranno imprenditori, no? La critica che tutti mi fanno quando io faccio i miei corsi piuttosto che le mie chiacchierate, dicono: ma tu pensi che tutti diventeranno imprenditori? No, non succederà, però diciamo, ci sarà nei loro occhi una scintillina che prima non c'era. Quando sono in azienda, tra i cattivi che assumono, o buoni, adesso quelli che assumono sono visti bene, diciamo, io cerco questa scintilla negli occhi, cerco uno che non vuol fare quello che io gli dirò di fare, cerco uno che vuol metterci del suo e vuole magari dirmi: ma se lo facessimo così non verrebbe fuori meglio? Ecco, dovremmo forse insegnare ai ragazzi, ma la stamattina ero in un'altra bellissima conferenza del festival, insegnarli ad imparare, perché oggi diciamocela veramente, un'azienda non riesce a fare un piano strategico di 5 anni perché fra 3 il mondo sarà diverso, e noi stiamo insegnando ai ragazzi quello che dovranno fare fra 5 anni, il mondo sarà diverso. Se invece gli insegniamo il metodo di imparare ad imparare, la voglia di fare, la curiosità per tutto ciò che li circonda e non solo per le lezioni che gli vengono somministrate, l'impegno di metterci sotto sangue e sudore, bene, forse gli avremmo dato una bella ricetta.
Sì, io a mio parere condivido il suo pensiero, anche perché penso che il modo migliore, il luogo migliore per attivare, rendere presente l'imprenditorialità è usarla su se stessi, essere imprenditori di se stessi, a cominciare dalla vita quotidiana, ancora prima di tutto.
Assolutamente, dalla vita privata, cioè farsi un curriculum significa avere una buona conoscenza del marketing di se stessi. La parola diventa difficile, ma è un curriculum.
Il concetto
fatto bene, esattamente. Adesso vanno di moda i video curriculum magnifici, perché mettetevi dalla parte di chi li legge, in 30 secondi uno capisce non solo quello che sarebbe scritto su un pezzo di carta, ma anche gli atteggiamenti della persona. Ecco, se uno ha un minimo di autoimprenditorialità, un video curriculum sarà sicuramente rappresentativo di quello che lui è e della forza che lui ha.
Ecco, ci piace pensare che allora forse anche il carisma vale a volte anche di più di un semplice diploma, o comunque la voglia di esserci, di fare, di far sentire la propria presenza, e a volte vogliamo sperare che paghi, insomma.
Sì, ma guarda, non c'è neanche da sperarlo, paga sicuramente, perché vediamo che ci sono ragazzi e grandi che hanno il carisma e altri che tentano di mettercela tutta per fare e ce la fanno. Invece ci sono quelli che semplicemente imparano e sì, hanno un pezzo di carta in mano, ma che poi ce la facciano non è assolutamente garantito. L'atteggiamento vale più del bagaglio di nozioni, questo di sicuro. Anzi, voglio...
Del curriculum,
sì, quello vero, insomma, perché il curriculum ha anche una parte motivazionale qualche volta. Cioè, qualche ragazzo scrive qualche bellissima frase.
Però è facile scrivere.
Sì.
Per dopo non riuscire a essere.
Però dopo non riuscire a essere, chiaro. Però, diciamo, dai, se uno ti si mette davanti è molto più facile capire.
Più di impatto.
Sì, senz'altro. Io ai ragazzi dico sempre, prendi la vita con un chip, no? Curiosità, impegno e una grande passione. Cioè, se uno ha la curiosità di voler sempre imparare, ha l'impegno di farlo, perché è facile dirlo, più difficile farlo, e ha una passione che lo sostiene in questo impegno, sicuramente arriverà da qualche parte. Che sia social, che sia profit, ma arriverà da qualche parte.
Perfetto, allora ringraziamo i nostri ospiti che hanno condiviso una piacevole mezz'ora con noi e adesso lanciamo il nostro prossimo pezzo e ritorniamo in compagnia sempre in Piazza Fiera.
E siamo rientrati, siamo praticamente in chiusura, ma prima di salutarci vorrei chiedere a Vittorino Filippas di raccontarci qualcosa di più su Allora Crealo e sul suo ruolo all'interno di questa bella iniziativa in Piazza Fiera, a margine del Festival dell'Economia, che ci ha dato anche ospitalità con il nostro stand di Samba Radio.
Eccoci qua, grazie della domanda, come dicono i politici. Allora Crealo, il nome completo intanto è lavoro, punto di domanda, Allora Crealo, punto esclamativo. Quindi, diciamo, nasce da un incitamento a un ragazzo un po' disorientato che dice: ma io non trovo il lavoro, che faccio? E allora createlo, no? Quindi una volta avevamo questo gigantesco biberon della crescita che ci somministrava una marea di possibili lavori e quindi diventavamo immediatamente impiegati di qualche ente, di qualche azienda. Oggi è diventato più difficile e finalmente, mi viene da dire, io cominciamo a pensare che il lavoro possiamo crearcelo, possiamo fare ciò che veramente ci piace nella vita. Quindi, diciamo, nasce il filone dell'autoimprenditorialità, che poi va nella direzione che chiunque vuole. Ecco, Allora Crealo è, secondo me, bellissimo, perché è riuscita sotto un solo tetto a racchiudere iniziative come quelle dei ragazzi di industria, quindi meccatronica, quindi vuoi costruire qualcosa nel mondo del nuovo artigianato con queste fantastiche stampanti tridimensionali che tu basta che pensi una cosa la puoi realizzare? Eccoli qua, sono qui ad appassionare i ragazzi con le loro esercitazioni, con il loro laboratorio. Voi sei interessato al mondo social, vuoi contribuire a migliorare la qualità della vita tua o di qualcuno dal punto di vista sociale? Benissimo, c'è la parte Eurix. Vuoi contribuire col mondo sempre dell'imprenditorialità a tutto campo? Bene, c'è l'iniziativa che seguo io, Contamination Lab, il nome già un po' lo dice, è un'iniziativa che vuole contaminare imprenditori che già lo sono, manager con lo spirito imprenditoriale, start-upper, quindi ragazzi giovani che stanno iniziando la loro carriera imprenditoriale e ragazzi di università e giù, scuole superiori e giù ancora, per mettere a loro un po' quel piccolo seme nella mente per dire: ma perché da grande devo sognare di fare il chimico, il professore, l'ingegnere e non posso invece pensare di fare l'imprenditore? Ecco, poi magari verrò fuori imprenditore o magari verrò fuori un membro di una qualsiasi professione ma con uno spirito diverso. Ecco, Allora Crealo è riuscito a mettere sotto lo stesso tetto queste iniziative e dare un po' un simpatico pizzicotto nel sedere dei ragazzi per dire: oh, sveglia, perché qua, cioè, le cose mica, cioè, biberon non c'è più e adesso bisogna cominciare a sviluppare i dentini e a mangiare. Si mangiano anche robe buonissime, cioè dieta molto variegata, però bisogna mangiare, quindi usare i denti, avere forza e andare avanti.
Bene, grazie ancora a Vittorino Filippas, ringraziamo di nuovo anche il nostro altro ospite che ci ha dovuto lasciare perché aveva altri impegni, Andrea Tomasi, giornalista dell'Adige. Siamo in chiusura di questo secondo appuntamento, ma ricordo che noi torneremo domani alla stessa ora, sempre qui in diretta da Piazza Fiera. Un saluto ad Anna.
Ciao Benjamin.
E grazie.
Ecco, un saluto a tutti i ragazzi di Trento. Sappiate che state vivendo in un posto di eccellenza. Siete in un posto dove avete l'università che è risultata essere tra la prima in Italia e tra le prime in Europa. Avete degli organismi, delle associazioni che possono essere Eurix, che possono essere nel sociale, che sono Trento Rise nell'informatica, che sono Trentino Sviluppo nel campo dell'industria generale, che sono progetto manifattura nel green, che altre città non se lo sono potuti permettere fino ad oggi e non se lo possono permettere oggi. Siete fortunati, quindi sfruttate questa fortuna che avete. Ciao, ecco. Ragazzi, in bocca al lupo per la vita.
Grazie. E la linea alla programmazione di Samba Radio, sempre qui da Allora Crealo in Piazza Fiera.